Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. Deuteronomio capitolo 6, versetti 4 e 5.
Il cuore piange, solo Dio ascolta, il dolore esce fuori dall'anima, l'uomo cade prima di affondare, è una piccola preghiera, rompe il silenzio. Ascolta Israele, mio Dio, tu sei l'Onnipotente. Tu mi hai dato la vita, mi hai dato tutto. Con le lacrime agli occhi il cuore piange in silenzio. E quando il cuore tace, l'anima grida. Quando il cuore piange, anche il tempo si ferma. L'uomo rivede tutta la sua vita. Non vuole andare verso l'incertezza. E chiama il suo Dio prima di cadere. Shema Israel Elohai Atana Koyachon. Natata Lichaya, Natata Lichon. Benai Dimar Halebo Kebeshe. של הלב שותק, הנשמה זוהקת. אסקולטה ישראל הם יודיעו, תוסי לא ניפוטנטה. תו, שיידעתו לביטה, שיידעתו תותו. כל הלגרים על יוקים פורי פיינג'ה, סילנציו. L'anima grida.
Va in Filippesi, capitolo 3, i versetti 13 a 15. Fratelli, dice Paolo, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro, e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio dell'eccellente vocazione di Dio in Cristo Gesù.
Buon sabato a tutti e volevo ringraziare Narcisa e Mirella per questo invito come Dipartimento della Famiglia, ringraziare Gianni ma anche Monica per questa ospitalità nella loro chiesa, nella loro comunità, che è un po', però fatemelo dire, un po' anche la mia chiesa. Qualcuno mi ha presentato come Robertino, perché mi conoscono così i membri storici. Pensate, quando sono arrivato all'Unione come pastore, mi devono scrivere le credenziali e hanno sbagliato, hanno scritto pastore Robertino. Dico scusate, Robertino può chiamarmi soltanto la mia chiesa di Bologna, nessun altro, ok? E poi hanno dovuto rifare le nuove credenziali. La Chiesa di Bologna è stata per me la famiglia, sia perché sono dei legami proprio di famiglia, di sangue, la famiglia della la sorella della mia mamma, che tra l'altro vi saluta, Michela Tominelli, per cui la famiglia Vaglica, con cui abbiamo dei legami di sangue, ma anche tutta la comunità che è stata per me mamma, papà, zie, ai quali sono veramente grato. Non vorrò fare delle ingiustizie, ma alcuni le devo nominare. La famiglia Sharab è stata per me veramente una seconda famiglia, ma anche tanti della Chiesa hanno contribuito a questo nome Robertino, perché praticamente io ero forse l'unico della mia fascia d'età, poi c'erano i piccoletti o c'era il gruppo dei giovani, ok? E questi gruppi di giovani sono stati così generosi nell'accogliermi, perché sennò sarei stato da solo a vagare in questo mondo di solitudine, e io mi sono cresciuto sotto le loro ali. Praticamente io avevo 16 anni, ma questi qui erano già alcuni già fidanzati, sposati, macchine. Per me era un sogno far parte di quel gruppo, ma loro sono stati veramente molto vicini a me. E questo per me significa una Chiesa come famiglia, che pur avendo i propri settori, i propri ambiti, ed è giusto che i bambini hanno i loro incontri, i tizzoni, eccetera, eccetera, però si è anche capaci di stare insieme e di cogliere i bisogni gli uni degli altri. Così quando io volevo rimanere a volte la sera al gruppo dei giovani, ma io ero ragazzino, come potevo poi tornarmene a casa, visto che abitavo poi verso Calderino, per cui molto lontano di qua. Allora il casamento mi ospitavano a casa loro, dormivo da loro. Oppure mi ricordo nel crescere, io suonavo un pochettino, sono in chiave il pianoforte, allora Ruth mi ha detto: tu devi suonare in chiesa. No, io in chiesa, assolutamente, non preoccuparti, ma io so suonare solo due o tre note, non preoccuparti. Allora era bello, perché all'epoca nell'altra chiesa il pianoforte era mica come qua che è in vista, era nascosto nella gabbia, e perché io mi sprofondavo lì dietro, ed è così che ho iniziato a suonare in chiesa. Ti ringrazio, Ruth. E quando si andava in giro, i miei compagni, sedicenni anche loro, si andava in giro con la bicicletta. Io avevo il gruppo di giovani che quando si andava in giro, tutti con le macchine, io mi sembrava di toccare il mondo. Anche la macchina con Alberto, che aveva una Spard, una bella macchina. E io facevo parte di questo gruppo. Ecco, io credo di aver coltivato, essere cresciuto, sia come ragazzo, ma nella fede, grazie a questi legami. Poi cambiano le modalità, ovviamente non voglio essere nostalgico, questo è il problema di chi poi ha una certa età, e la Chiesa va avanti, cambiano le modalità. All'epoca, quando io ero in questa comunità, il modo per ricordarsi di essere famiglia, c'era un campo dove si andava al pomeriggio, la Beverara si chiama. Allora lì ognuno faceva le sue cose, le donne parlavano delle loro cose, gli uomini delle loro cose, chi giocava a bocce, gli esploratori facevano le loro cose, ma poi c'era un momento al tramonto, tutti ci raccoglievamo per ricordarci di essere famiglia, e si cantava poi Il sol tramonta oppure Resta con noi. Dicevo, non voglio essere nostalgico, ogni comunità poi cambia, si evolve, vedo tanti volti nuovi, mi scuso se forse in queste rimembranze siete un po' tagliati fuori, però era il bisogno di quando uno è un po' vecchietto di iniziare a ricordare le cose del passato. Dicevo, la Chiesa va avanti, cambia, senza mai però dimenticare questa chiamata a essere Chiesa e a essere famiglia. Posso cambiare le abitudini, le tradizioni, il modo in cui si declina questo, ma la sfida è sempre dire, oggi, con le persone di adesso, con le risorse di adesso, come possiamo continuare ad alimentare questo senso di essere famiglia. Però oggi io vorrei, in questa riflessione, parlare alle famiglie, per cui non alla Chiesa in quanto famiglia, ma alle famiglie. Le nostre famiglie, così come sono, che sono a volte non esattamente come ce le immagineremmo. Abbiamo un'immagine idealizzata della Chiesa e abbiamo anche un'immagine idealizzata della nostra famiglia. E poi ci scontriamo con la realtà. Ci scontriamo con una realtà che le nostre famiglie non sono perfette. Non lo sono perfette perché sono composte da un marito e da una moglie non perfette. E hanno anche dei figli che, sebbene non credono a questa cosa, anche loro non sono perfetti. Per cui come possono due coniugi, con eventualmente anche la presenza dei figli non perfetti, avere una famiglia perfetta? Eppure noi a volte idealizziamo alcune famiglie, idealizziamo alcune realtà, idealizziamo alcune chiese. Ah, se fossi in quella chiesa, no, non esiste neanche una chiesa perfetta, non esiste un pastore perfetto, non esiste un membro di chiesa perfetto. Abbiamo una tensione, abbiamo il Signore messo dentro di noi questo desiderio di perfezione, ma si scontra con la realtà. Una realtà che viene narrata anche nella Bibbia. Proprio per compensare questo nostro bisogno di idealizzare e per cui anche purtroppo della delusione quando poi ci confrontiamo con la realtà e dice ma io non me la mica aspettavo questa cosa qui, dalla mia chiesa non me l'aspettavo, dimenticandoci che nella Bibbia non c'è una pagina della Bibbia in cui c'è una chiesa veramente perfetta, quella bella, dice lì vorrei vivere, ma manco la chiesa degli Atti che per un momento, unico momento, dice mettiamo tutti insieme. Però, se vi ricordate, la maggior parte delle lettere di Paolo vanno a quella chiesa primitiva che la deve redarguire per i problemi che ci sono. La Bibbia presenta allo stesso tempo un ideale di perfezione narrato però nella nostra umanità. Ed è questo quello che mi piace della parola di Dio. Anche nella famiglia di Gesù. E oggi io vorrei provare a leggere fra le righe nella famiglia di Gesù, perché se avessi fatto la domanda retorica chi di voi sarebbe voluto crescere insieme con Giuseppe e Maria, forse in maniera anche retorica per farmi un favore tutti avrebbero detto come dire, crescere in quella famiglia Giuseppe e Maria sarebbe proprio l'ideale. Beh, dopo che sentirete questa narrazione forse cambiereste idea. Allora proviamo ad andare a vedere un pochettino come si svolge questa storia di questa famiglia. Allora, questa storia si svolge già con un colpo di scena, ok? Matteo capitolo 1, versetto 18 ci dice che Giuseppe, fidanzato con Maria, stanno preparando i preparativi. A un certo punto Maria una sera va da Giuseppe e dice Giuseppe, ti devo dire una cosa, sono incinta. Boom. Ora, il versetto dopo ci dice che poi l'angelo va da Giuseppe, l'informa le cose lì. Io vi chiedo, fermiamo un attimo, non andiamo subito all'altro versetto. Perché se Giuseppe in cuor suo pensa di lasciare Maria, vuol dire che è passato un tempo. Cosa vuol dire? Che cosa ha vissuto Giuseppe in quel momento lì, in questo tempo? Da quando viene a sapere il fatto che la sua futura moglie è incinta, al fatto poi di venire a sapere come è avvenuto. La prima cosa che Giuseppe ha, probabilmente, è una grande rabbia nei confronti di Maria. Sapete perché? Perché Giuseppe, da uomo innamorato di Maria, quando la abbracciava e la baciava, avrà qualche volta detto, Maria, lo so che non è giusto, ma andiamo avanti. Avrebbe voluto fare l'amore con Maria, poi aveva dei principi, per cui magari sarà anche trattenuto. E per un uomo venire a sapere che la propria fidanzata, con la quale avrebbe voluto fare l'amore, ma non l'hanno fatto perché hanno dei principi ed è giusto, questa se la va a fare poi con un altro l'amore. Avete mai pensato a questo particolare? Ma se proprio Maria doveva cedere alle tentazioni della carne, ma che la facesse col suo fidanzato e non con un altro, come avreste reagito voi sapendo che la vostra fidanzata vi ha tradito con un altro? Giuseppe deve elaborare queste cose qua, non è semplice. Dice la parola di Dio che lui a un certo punto dice vabbè, di mandarla via, perché le vuole bene. Ma sapete cosa significa per Giuseppe a quel tempo mandare via la promessa sposa, cioè la fidanzata, cioè rompere il fidanzamento? Significa che Giuseppe accetta di caricarsi le colpe di quel mancato matrimonio. Perché erano due le possibilità. O Giuseppe dice agli altri la verità, cioè lei è incinta con qualcun altro per cui la legge richiedeva, o veniva lapidata, o veniva ripudiata, cioè Giuseppe ufficialmente dice non ti sposo, ma la colpa è sua, non ho rotto io il fidanzamento. Nel momento invece in cui Giuseppe, con questo gesto d'amore, decide nel cuor suo di mandarla senza dire niente a nessuno, sapete cosa sta decidendo Giuseppe? Di prendersi la colpa. Perché questo uomo, ragazzo, non ha fatto l'amore con la sua ragazza, che l'ha fatto con qualcun altro. Non si sposa e agli occhi di tutti è anche colpevole di aver rotto il fidanzamento. E mentre oggi i fidanzamenti si possono rompere senza grandi tragedie, un tempo, pensate solo all'Italia del dopoguerra, rompere un fidanzamento, cosa sarebbe significato? La tragedia per la famiglia, essere una chiesa, di chiesa, anche di chiesa, diventava un problema di chiesa, va bene? Allora, non è proprio l'ideale per iniziare un matrimonio, perché poi è vero che l'angelo gli dice, guarda, no, non preoccuparti, è tutto così, ma questi sentimenti Giuseppe li ha vissuti. E non è proprio l'ideale iniziare un rapporto in questo modo. Non è l'ideale per Maria dover iniziare, se Giuseppe l'avesse lasciata, iniziare la sua vita come ragazza madre, perché all'epoca non c'erano i servizi sociali come oggi. E non c'era l'accettazione come oggi che una ragazza può rimanere incinta e dice, beh, non preoccuparti, che bello. Mi è capitato diverse volte coppie fidanzate in cui non hanno saputo rispettare questo principio biblico che noi abbiamo della fedeltà, per cui della sessualità che appartiene al matrimonio, lei rimane incinta e mentre una volta rimane incinta era comunque un po' uno scandalo. Diverse volte mi è capitato che la coppia mi chiama e dice Roberto, ti dobbiamo dire una cosa. E allora vado a casa loro, questa coppia fidanzata, non convivente, proprio dice sai una bella notizia. Dico ma che ne so, hanno deciso già la data del matrimonio. Aspettiamo un bimbo. E lì in quel momento, guardate che come pastore è imbarazzantissimo il momento, perché non sai se gioire, perché come dire, una nuova vita, gioisce, c'è una mamma che gioisce, cosa le dici, fai la romanzina. Però se gioisci troppo, e allora dice, beh, allora vuol dire che è normale. Se fai troppo il pastore, sei troppo normativo. Cioè, allora in quel momento lì dico, ah, che bello, però... E però quanto lo dici? Troppo forte, poi la fai sentire in colpa e poi magari quella lì gli viene un colpo, perdi il bambino, anche colpa tua. Cioè è complicato tutta questa cosa qui, eh? Per cui per piacere, quando dovete farlo, fatelo dopo, perché sapete i problemi che i pastori hanno nel dover gestire questa roba qua. Non è semplice neanche per Giuseppe, perché anche se poi l'angelo gli racconta, sì, tutto a posto, ma Giuseppe deve accettare di essere un padre adottivo. Io non avevo mai pensato a questa cosa qui. Giuseppe non è il padre. È mica per tutti così semplice accettare l'idea che il tuo primo figlio non è proprio il tuo figlio. Sono tanti imbarazzi quando siamo i genitori adottivi. Bisogna conquistarsi, poi c'è il problema delle somiglianze. Io ricordo quando la mia mamma si è risposata, ed è stato quello il motivo per cui ho lasciato, perché si è chiesto, siamo andati là, per cui contento per la sua nuova vita, dispiaciuto di aver lasciato la mia chiesa, Bologna, e per cui il nuovo marito di mia mamma non era mio padre, ma quante volte, avevo 16 anni, quante volte andando in giro la gente ci incontrava e vedeva mia sorella e me, e molti dicevano, dice, ah, la ragazza Ivana è tutta sua mamma, ma Roberto è tutto suo padre, non conoscendo che si era risposato. Cioè, questa situazione è un po' imbarazzante per lui, ma anche per me. Giuseppe deve accettare di iniziare la sua vita non come se l'è immaginato. Avete presente oggi quando ci si sposa e si va dal wedding planner? Tutto è uno stress. Io le coppie che seguo ultimamente per i matrimoni, per me, io perdo 3 kg ogni volta. Perché beh, prima dice, ci vogliamo sposare, ok, c'è del posto, il pranzo, che okay, no, ora tutto, e pastore, no, non può tenere la Bibbia da questa parte, deve tenere da quell'altra parte, perché il fotografo deve fare le foto e lì c'è, cioè, tutto si programma, loro no, per cui l'inizio non è dei più felici di questa famiglia, ma le cose non vanno bene anche meglio dopo, perché è vero che Maria deve partorire. E ora mi rivolgo alle donne presenti in stanza. Io non ho esperienza diretta, però tramite mia moglie qualcosa ho imparato. E sapete quanto le donne in genere hanno bisogno di programmare quel momento. Si arreda la casa, si prepara la valigia, si parla col ginecologo, si controlla tutto, si deve controllare nei particolari. A un certo punto vostro marito dice, amore mio, partiamo. Dove? Ah, non lo so. Perché Giuseppe dice a Maria incinta che deve partire da Nazareth e andare giù a Betlemme. Sono circa 150 km a sud da dove loro vivono. Per cui da Bologna, se prendiamo la 1 e scendiamo giù 150 km, andiamo dopo Firenze probabilmente, giusto? Arezzo, a piedi. Per cui voi donne, col pancione, avete preso le quattro valigie, tutti i biberoni, niente, minimalisti, su un asino a partire. E allora lui dice, almeno chiedete in quale bed and breakfast hai prenotato, su Booking cosa hai preso, e vostro marito dice non lo so. Ora non so le donne di allora, ma oggi voi sareste partite all'arrembaggio così, non sapendo nulla di cosa sarebbe successo, voi col pancione. E vostro marito, che sembra un po' incosciente, e voi dite, signore, ma proprio questo qua si deve occupare di me. Cioè, partiamo, dove andiamo a dormire, non lo so. Ma si rende conto, non siamo esploratori di 16 anni che ci piace dormire col sacco a pelo. Eppure devono affrontare queste difficoltà. Una donna, spesso quelle del sud, addirittura quando devono partorire qualche mese prima, si trasferiscono a casa della mamma per partorire dov'è la mamma, o chiedono alla mamma di venire nella loro casa. Mia moglie, mi ricordo che ha dialogato con il suo ginecologo e ha detto, ma tu ci sarai il giorno del parto, proprio te voglio. È bisogno di sicurezza, è bisogno di sapere che di fronte a una situazione così grande qualcosa di concreto ce l'ho. E invece Maria non ha nulla di tutto questo, deve affrontare, oltre all'incertezza di un corpo che sta cambiando e sta preparando un grande evento, l'incertezza di non sapere neanche dove dormire, chi si occuperà di lei. Non ha accanto le sue amiche, non potrà fare il baby shower, ora va di moda questa roba. Non ha nessuno che la viene a trovare in ospedale, da sola, non è un buon inizio. Volete ancora partorire in quella famiglia? Ma la storia continua, perché dopo che partorisce e gli unici che vanno a trovarli sono tre sconosciuti, i re magi, il marito si inventa ancora un'altra cosa. Fate attenzione, prima di sposarvi fate un patto, cioè tu quanti viaggi mi farei fare nel primo anno? Se è un po' tipo Giuseppe non sposatelo, perché veramente... oppure accettate l'imprevisto di quello che succede. Perché Giuseppe dice dobbiamo scappare, rischiamo la vita e il nostro bambino, perché c'è una persecuzione in atto, e per cui oggi ai bambini quando nascono gli danno anche i soldi, all'epoca invece li uccidevano, per cui giusto una piccola differenza. E vanno in Egitto, non so esattamente in quale parte dell'Egitto, però ho calcolato più o meno verso il confine, per cui da Arezzo sono altri 300 chilometri, per cui da Arezzo dove arriviamo con 300 chilometri? Dopo molto Roma, Napoli forse, buttiamo lì, per cui voi... prima col pancione, ora con questo bambino, magari avete anche la depressione postpartum, non ve lo potete permettere. Magari il bambino si sveglia 5 volte a notte, per cui non è proprio il momento ideale per partire. Non dico questo, siete costretti a partire, a scappare. Scappate col senso di colpa. E ora permettetemi di aprire una finestra, una piccola parentesi. Perché loro scappano, perché salvano il loro bambino, ma per colpa del loro bambino una marea di bambini stanno morendo. Non so se avete mai fatto questa riflessione. Perché quando noi chiediamo al Signore una benedizione, a volte non ci rendiamo conto che la benedizione per noi può essere però, faccio il classico esempio, ho bisogno di una visita urgente in ospedale. Avete capito dove voglio arrivare? Me la programmo fra 6 mesi, ma abbiamo un amico in ospedale. Non preoccupateci, penso io. E ci fissa dopo una settimana la visita, il Signore è grande, e giustamente lo ringraziamo, però non ci rendiamo mai conto, non abbiamo mai la visione insieme, che per quel Signore grande un altro ci ha rimesso, ed un altro è stato spostato da un'altra parte. Visto che le nostre benedizioni qui, le nostre risorse materiali, non è come in cielo, sono infinite, sono limitate, ogni volta che qualcuno mi raccomanda e ottengo un posto di lavoro, per raccomandazione, un altro al posto mio non ce l'ha. Noi però non abbiamo a volte questa visione etica grande. Ringraziamo per quello che noi abbiamo, il nostro piccolo orticello. Io credo che Giuseppe e Maria un po' di senso di colpa se lo sono sentiti. Ogni volta a vedere questo bimbo e Maria a vedere questo bimbo vivo e pensare che quel bambino della sua amica che comunque ha conosciuto poi dove ha partorito è morto. E la sua amica sta piangendo ed è, tra virgolette, per colpa di suo figlio. Avete mai pensato alle preghiere che noi facciamo? Quando noi guidiamo in autostrada, e vediamo dall'altra parte della corsia un incidente mastodontico, tamponamento a catena, e noi diciamo: Signore, ti ringrazio che non ci sono lì. Oppure nella nostra corsia, ma arriviamo mezz'ora dopo, per cui sono già il carattere, sta portando: Signore, ti ringrazio, sono partito mezz'ora dopo, perché se fossi partito in tempo sarei arrivato lì. Quanti di noi non hanno mai a volte pronunciato questa frase? Certo, io ringrazio Dio, ma preoccuparmi anche di quelli che sono morti? E non semplicemente quando sentiamo un bollettino, cioè un terremoto dall'altra parte del mondo, e a volte nella nostra miseria domandiamo: ci sono morti degli avventisti? Allora arriva la notizia: c'era la chiesa e il paese, l'unica che è rimasta su in piedi, tutto il resto è crollato. Il Signore è grande. C'è una visione sempre molto un po' egocentrica, cioè basta che io sto bene, la mia chiesa sta bene, ci sono morti avventisti? No. Allora il Signore è grande. E tutti gli altri morti dove sono? Io credo che Giuseppe Maria ha un po' di questo senso, questo peso, non necessariamente di colpa, ma questo peso che hanno salvato uno, ma hanno salvato gli altri. Ce l'hanno. A questo punto qualcuno potrebbe dire: basta, ormai ne abbiamo fin troppe di queste famiglie. Ci sono delle famiglie che a un certo punto dicono: è troppo. Penso a una famiglia in particolare, una famiglia che in diversi momenti della sua vita ha detto: non ce la facciamo più, abbiamo esaurito le risorse. Una famiglia dove a un certo punto due figli, una ragazza e un ragazzo, la figlia adolescente, quasi adolescente, forse non mi ricordo se era attorno ai 13 anni, stanno preparando per uscire, a un certo punto i genitori dall'alto sentono un'inchiodata e un vocio, la figlia era uscita prima per andare, non mi ricordo esattamente che cosa, allora scendono giù e vedono una grande folla in mezzo alla strada, si avvicinano e realizzano in quel momento che la loro figlia è stata uccisa per un incidente. E per cui questa famiglia deve elaborare questa situazione, non è semplice, tutto diventa grigio, tutti gli equilibri cambiano, tutte le nostre priorità vanno a farsi friggere, come si dice. Però ce la fanno. La mamma di questa famiglia è quella più, l'asse a cui tutto gira intorno, per cui dà positività, aiuta il marito a reagire, aiuta il figlio a reagire, per cui questa famiglia si riprende e a un certo punto, dopo tanti anni, la moglie si ammala di tumore. Fa una grande lotta per questo, prova a riprendersi, ma a un certo punto non ce la fa e muore la moglie. E per cui si ritrova il marito con il figlio maschio a dover affrontare un secondo lutto, difficile. Già uno direbbe: non ce la faccio più, troppo. Ma la storia non finisce qui, perché il figlio, a un certo punto, dopo tanti anni che elabora queste due grandi perdite, finalmente sogna l'amore, per cui vuole costruire, investire nel suo futuro, e per cui si fidanza. Questo fidanzamento arriva a programmare le nozze, e poco tempo prima di queste nozze viene lasciato inspiegabilmente da lei. Ora dite: basta, ora, cioè, è una grande tragedia. Ci sono famiglie che nel nostro percorso della vita sono più provate delle altre, dobbiamo ammetterlo. Alcuni passano un po' più indenne la vita, pur con i colpi che ricevono, altre veramente pesanti. E quando entriamo in quelle famiglie diciamo: Signore, ma come fate ancora a resistere? Ecco, la famiglia di Giuseppe Maria è una di quelle. Perché nel loro percorso a un certo punto Giuseppe vive un'altra tragedia, anzi Gesù vive un'altra tragedia, perché il papà muore, o almeno così deduciamo, perché l'ultimo episodio in quale Giuseppe viene menzionato è quando Gesù ha 12 anni che si perde lì nel Tempio, vi ricordate? Poi non viene più menzionato, e per cui non possiamo pensare che Giuseppe se ne è giusto andato via, ha lasciato sua moglie sotto la croce a piangere il figlio che stava morendo, per cui è morto. Sapete cosa significa crescere in una famiglia dove uno dei due genitori è morto? Io lo so, ero qui in questa chiesa, voi conoscete la mia storia, e mamma e papà sono separati quando avevo 5 anni, e poi papà è morto proprio quando io avevo 12 anni. Molti fratelli di chiesa, sono stati per me in questa chiesa zii e papà, punti di riferimento. Ma non è semplice. Non è semplice perché cambiano le priorità. Perché Giuseppe e Gesù, alla morte del papà, si sarà domandato: ma io potrò ancora fare il salvatore del mondo? Perché quando muore il capo famiglia bisogna rimboccarsi le maniche. E non si sa se Gesù avrà la possibilità di poter fare il salvatore del mondo, oppure deve occuparsi di sua mamma e degli altri fratelli, lui che è il primogenito. Parlando della chiesa più adulta, voi sapete, vi ricordate che nell'Italia del dopoguerra, quando bisogna ricostruire l'Italia, l'Italia la si costruisce sulle spalle dei genitori e dei primogeniti. I primogeniti che spesso non possono neanche andare a scuola, perché devono occuparsi di chi? Dei fratellini e delle sorelline. Primogeniti che avrebbero voluto fare altre cose, non l'hanno potuto fare. Mi capita a volte andare a trovare dei fratelli anziani e mi dicono: io avrei voluto fare altro nella vita, ma non l'ho potuto fare. Bisognava curare la famiglia e mamma e papà mi hanno detto: tu sei la primogenita e tu fai. Io stesso, gli storici di Bologna si ricordano che io studiavo e un anno ho lasciato scuola. Finita la prima superiore, mamma mi dice: è un momento difficile, abbiamo la priorità di permettere anche a tua sorella di finire la scuola, e all'epoca fare le superiori era un po' un lusso, la terza media era quella sufficiente. E poi ho detto: non c'è problema mamma, ho lasciato scuola, sono andato a lavorare con Roberto Menetti, con Rossano, che non vedo neanche, e ho vissuto lì un anno della mia vita, e se non fossero poi cambiate le cose, oggi non sarei qui a predicare come pastore, sarei stato un bravo operaio, sicuramente, ma la mia vita è cambiata, non quello che sognavo io. Nelle famiglie, quando un genitore manca, un figlio, il più grande, viene iperresponsabilizzato. Finisce ad avere la sua infanzia. È capitato forse a qualcuno di voi anche? Di non essere stato giovane, ragazzino, perché bisogna dare il buon esempio, perché manca papà o manca la mamma, per cui bisogna essere dei piccoli genitori. Poi c'è chi questa cosa la elabora, l'accetta, c'è chi invece impazzisce. Avete presente quelli che a 50 anni vogliono fare ragazzini perché non hanno potuto fare da ragazzi? Non è stato mica semplice per Gesù elaborare tutto questo. Ma poi un'altra grande sfida, e con questo mi avvio verso la conclusione, sperando ora di poi dare qualcosa di bello, perché sennò ci deprimiamo tutti e non vorrei. Dice: questo il pastore è venuto qua a rovinarci l'inizio dell'anno. No, proprio non era questa l'intenzione. Per cui poi ci sarà, spero, un lieto fine. Maria vive un altro grande dramma. Il dramma che nessuna mamma vorrebbe mai vivere. Perché sì, è vero, è morto il marito, però vabbè, fa parte della vita. Quante volte i coniugi purtroppo si separano prima di un tempo normale, diciamo, per morire. Però per una mamma seppellire il figlio, no. No. E ora vorrei fare un'altra domanda alle mamme, per capire se Maria veramente ha sofferto. Cioè, se vostro figlio dovesse morire sulla croce, però fosse il figlio di Dio, per cui sì, muore, però sapete che poi dopo va su in cielo, poi salverà il mondo. Questa cosa qui, per cui di vederlo in croce morire, vostro figlio, il vostro piccolino, però poi va su in cielo, questa cosa toglierebbe il dolore, secondo voi, della morte o no? Assolutamente. Se voi siete veramente mamme. Per cui Maria si va e dice: ma tuo figlio poi va su in cielo. Non importa nulla. Le scoppierà il cuore dover seppellire suo figlio. Allora, per trarre un po' delle conclusioni, che figlio può nascere e crescere una famiglia del genere, con tutti questi problemi? Un figlio disgraziato, un figlio disilluso, un figlio arrabbiato con la vita, un drogato, che ne so, qualsiasi cosa. Cioè, come si fa a crescere una famiglia del genere senza traumi, tra virgolette? Come fanno Giuseppe e Maria, nonostante tutte queste sfide, che non sono da meno rispetto alle sfide che oggi noi affrontiamo? I giovani che non sanno se avranno una pensione, anzi non sanno neanche se hanno il lavoro, per cui figurati la pensione. tutti questi chiari scuri della nostra vita, la pandemia, poi la guerra, e poi questo e quell'altro. Per cui non è che loro ne hanno avuto di meno, eh. Quando noi pensiamo che una volta si stava meglio, e ci siamo dimenticati cosa significa una volta. Ogni epoca, anche la vostra, giovani, ha le sue sfide. C'è chi ha affrontato il dopoguerra, c'è chi invece ha l'incertezza del futuro. Ognuno ha le sue sfide. Gesù è cresciuto quello che è non perché è stato fortunato, assolutamente. La sua famiglia non è stata tra le più belle, per gli eventi della vita. Quella famiglia ha avuto una sfida, nonostante le difficoltà, di riuscire a mantenere un clima dentro coeso, quindi sentirsi famiglia, di coltivare la positività, di coltivare la fede, di coltivare anche atteggiamenti mentali positivi. Certo che se avessero detto Giuseppe e Maria tutti i giorni a Gesù, noi siamo sfortunati, mica come tuo cugino, che invece lui sì che è fortunato, che c'ha il lavoro, c'è il padre che c'ha quella gente, noi invece nessuno ci invita mai. Come potremmo crescere in un ambiente così? Questa famiglia mette in atto atteggiamenti, e uso una parola che oggi va di moda ma è un po' vecchiotta, di cui parleremo oggi pomeriggio. Atteggiamenti resilienti. Oggi pomeriggio parleremo proprio di questo, cosa significa questa idea della resilienza applicata alla famiglia, cioè come può una famiglia, nonostante le sfide che ha, grandi o piccole che ci sono, riuscire a dare un senso alla difficoltà, riuscire a mantenere il proprio equilibrio, riuscire a mantenere la propria fede, riuscire ad affrontarle con il senso della realtà, ma allo stesso tempo con un occhio rivolto verso l'alto. Chi di voi ha possibilità di venire, chi non verrà, non penso che sia perché gli sono antipatico, per cui non preoccupate, sentitevi liberi. La vita è fatta di tanti impegni a volte, per cui chi di voi riuscirà a poter essere presente, rifletteremo, questa volta dal punto di vista invece più sociologico, psicologico, cioè quali sono le caratteristiche che permetta a noi di utilizzare questo termine, la resilienza, per affrontare con maturità le sfide della vita. Però volevo leggervi, per concludere proprio questo testo, abbiamo letto all'inizio. Questo testo non si parla, non si usa la parola resilienza, non è ancora stata inventata, ma l'atteggiamento sì, che quell'atteggiamento l'ha invitato Dio. Poi oggi il governo dice piano di recupero, resilienza, quelli sono termini umani, ma quell'atteggiamento di fondo l'ha inventato Dio, per permettere all'essere umano, a cominciare dalla sua famiglia, la famiglia di Gesù, dove è cresciuto con Giuseppe e Maria, questo atteggiamento. Filippesi capitolo 3, versetti 13 a 15. Fratelli, io non reputo di aver ancora ottenuto il premio, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, per ottenere il premio della superna chiamata di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siano maturi. Che il Signore ci doni questo atteggiamento di fede, ma anche di atteggiamento mentale, e che oggi pomeriggio possiamo riflettere insieme su come poter crescere questa nostra capacità, che però è anche un dono di Dio. Amen.